Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi abbiamo un ospite. Il ritardo non è una scelta, ma è stata una necessità. Ma sono molto contento che sia tornato qui a parlare delle infrastrutture del Veneto e le prospettive che si aprono o che si chiudono. Massimo Follesa, che da un punto di vista così dell'impegno e del lavoro che viene fatto e che svolge, e anche dello studio che porta avanti, è una delle persone più competenti in materia. Allora il titolo che abbiamo dato a questa trasmissione è Attualità Veneto Infrastrutture. Andiamo via. Massimo, buon lavoro.
Buongiorno a tutti.
Aspetta un attimo, dove c'è? È giallo lì, vero?
Sì, è giallo. Sì,
vai,
sì,
vai.
Sì, è giallo. Niente, buongiorno a tutti, mi scuso del ritardo, sono io il responsabile, la colpa è che non ho preso la pedemontana quando ho deciso di venire a Padova, no? Una battuta, c'eravamo detti con Albino, parliamo così, perché non l'ho presa? Perché paradossalmente la pedemontana nel tratto più ad ovest, a Montecchio, invece di avere di quattro caselli che sono presenti in Valle del Lagno, praticamente solo uno mi consente di prendere la direzione Padova e niente, quindi mi toccava fare più strada, invece ho deciso di percorrere la strada normale fino al casello della 4, no? Per entrare subito in media res delle questioni che vogliamo affrontare oggi. Beh, innanzitutto voglio partire dall'articolo che ha presentato lo studio di Ispra, articoli vari che hanno presentato lo studio di Ispra, in cui hanno mandato il Veneto.
Scusami, Ispra?
Ispra, l'istituto che si occupa degli studi sull'ambiente e sulle attività umane e sulle attività degli esseri viventi nel nostro paese. È un istituto che fa riferimento al Consiglio Nazionale delle Ricerche e studia il rapporto tra l'uomo, diciamo, e la natura nel nostro paese, in sostanza, ecco, e gli animali che vivono, gli animali selvatici, eccetera, in particolare, diciamo, la biosfera in Italia.
Comunque è una realtà,
nazionale, autorevole, ha, per carità, cioè, ha un legame con il CNR, quindi ha un legame con le attività scientifiche che svolge lo Stato italiano, è un istituto dello Stato sostanzialmente, no? E ha periodicamente pubblica dei rapporti basati sull'analisi scientifica, su studi scientifici, quindi raccoglie dati e li analizza e li mette a disposizione con delle considerazioni. L'ultimo sull'uso del suolo, del consumo di suolo, quello che viene definito così, ha messo in evidenza che la Regione Veneto è la prima ha conquistato la vetta, non c'era mai arrivata ad essere la prima, ma era tra le prime. Con questo ultimo studio siamo la prima regione in Italia che praticamente non abbiamo mai smesso di consumare il territorio, e andiamo avanti con dei dati impressionanti che ci fanno riflettere, anche perché la cosa è mitigata dal fatto che la gran parte della regione Veneto per fortuna non è pianeggiante, non è pianura, ma sono montagne oppure siti littorali, litorani, coste, eccetera, e quindi il consumo di suolo è ancora maggiore. Questa è la riflessione che faccio, no? È ancora maggiore ed è perché è concentrata di fatto, no? Nelle aree di pianura, nella pianura veneta, quindi tra il Po e l'Adige, il Tagliamento, il Piave, eccetera, no? Quindi abbiamo queste aree che sono di fatto una parte ristretta del territorio, no? Dove in realtà noi non smettiamo di costruire e di trasformarle in modo pesante, salvo poi piangere il morto. E questa nuovo studio mette in luce che la legge che la Regione Veneto ha messo in campo, no? Non è in grado di porvi rimedio.
Ha fatto un'osservazione piccola ma mi interessa molto. Cioè, è venuta fuori la notizia che il Veneto, per quanto riguarda il consumo di suolo, è una, se non la prima o la seconda,
no, la prima, la prima regione.
Hai sentito qualcuno che ha fatto una proposta?
No, non c'è nessuna proposta, e una delle questioni fondamentali sarebbe: siamo alle porte, diciamo, anche di un cambio nelle elezioni regionali. Abbiamo una legge sul consumo di suolo che non è in grado di porvi rimedio. E la cosa paradossale è che altre regioni, probabilmente con strumenti diversi, in qualche modo hanno messo mano. Certo, è sempre in crescita, ma nella nostra regione lo è di più in altri, no? Di altre. E uno dei problemi fondamentali è che la legge sul consumo di suolo prevede un tempo di attuazione reale, concreta, che possa mettere mano su queste cose, troppo distante. Lo ha spostato le azioni effettivamente efficaci, no? Sulla riduzione dell'urbanizzazione, sul cambio, sul contrasto alla speculazione, sul contrasto alle trasformazioni, no? Al 2050 sostanzialmente. E l'efficacia e il ritardo lo si vede, prima di tutto da queste analisi. C'è da far notare anche che negli anni precedenti la regione ha contestato sistematicamente i dati di ISPRA. Perché i dati di ISPRA, una gran parte di questi dati, sono raccolti sulla base delle analisi che conducono poi gli istituti regionali che si occupano di questi studi. In particolare la Regione Veneto è ARPAV, cioè l'azienda regionale per la protezione dell'ambiente e delle attività relative all'ambiente, no? Che ha pesantemente contestato le tipologie, gli studi, andando a discriminare in modo, secondo me, capzioso, cioè tendente a sgravare la responsabilità politica che c'è dietro a questo, no? E questo ragionamento è stato evidente, no? Cioè, non c'è un articolo del giornale che lo mette in evidenza, ma l'attuale dirigente di ARPAV che si occupava di questi studi era colui il quale aveva prodotto delle relazioni contestando i dati di ARPAV negli anni passati, i dati di ISPRA degli anni passati, ed è stato collocato adesso da qualche tempo, no, alla guida di ARPAV, quasi in modo premiale dal mio punto di vista. Non faccio nomi perché non è corretto, non potendo, come si può dire, avere un contraddittorio con questo responsabile, che è il presidente però di ARPA, per cui sostanzialmente il dirigente massimo della regione, ed è stato colui in quale invece ha prodotto per documenti e analisi in cui contestava negli anni precedenti le istanze che ISPRA cercava di dimostrare, ovviamente su scala nazionale. I dati vengono raccolti, c'è un'interlocuzione di tipo scientifico con le istituzioni regionali, e questa è la prima questione che ci fa ampliare il punto di vista. Cioè, se noi pensiamo a un regionalismo spinto, no? Se la prima questione è l'interpretazione dei dati, no? Cioè, noi abbiamo 19 regioni, no? E due province autonome a statuto speciale come il Trentino e l'Alto Adige, più ci sono altre regioni autonome come la Sicilia, la Sardegna, il Friuli, la Valle d'Aosta, però insomma sono 19, non esiste la regione Trentino-Alto Adige, di fatto sono 19 regioni più due province autonome. Se ognuno interpreta i dati in modo differente, in modo analitico, in modo, cioè abbiamo già sul piano tecnico-scientifico, no, delle condizioni rispetto alle quali, no, la visione autonomistica comincia a perdere colpi, no? Perché avremo un'analisi sui territori, ognuna per le 19 regioni differenti, non una visione complessiva, che è il problema attraverso il quale si può discutere e dibattere quello che è la cosiddetta crisi globale, diciamo, certo, generale del pianeta, con la crisi climatica non può essere affrontata per singoli, è come se la Papuasia e tutte le isole del Pacifico pretendessero di risolvere
ognuna di essere a parte,
esatto, in realtà rischiano di andare sotto acqua, e i promotori hanno di questo ipersviluppo, no, non sono certo nelle isole del Pacifico, no, e quindi non si può avere questa visione, lo dimostrano i fatti, no, e nel nostro paese ancora di più. Quindi questo è un primo ragionamento. È evidente perché la Regione Veneto però rimane in testa, addirittura andata in testa ed è maglia rosa, cioè sta vincendo il giro del consumo del suolo, no? Perché ci sono due infrastrutture che stanno trainando fortemente questa attività, che sono infrastrutture viabilistiche e ferroviarie, la TAV per un verso e dall'altra parte la Pedemontana Veneta. La Pedemontana Veneta non ha smesso di consumare suolo perché induce una serie di operazioni immobiliaristiche, li chiamo, perché sono anche oltre il concetto immobiliare, cioè che è quello della densificazione del territorio attorno. E non c'è nessuno strumento che lo impedisca, tantomeno la legge sul consumo di suolo. Di cosa vuol dire questo? Vuol dire che andrò a riempire di aree di trasformazioni, no? Delle aree che sono limitrofe agli accessi, che sono nelle posizioni più facili per raggiungere, no? E quindi c'è un abbandono di aree dove zone industriali già costruite e una concentrazione lungo l'asta principale. Questo problema porta a un aumento delle costruzioni, un aumento dell'impermeabilizzazione, un aumento delle attività e soprattutto ha il difetto gravissimo di aumentare la cosiddetta edilizia diffusa e non controllata, perché viene attuata al di là dei piani sia urbanistici, sia regionali, sia provinciali, sia comunali, attraverso una mediazione diretta tra il proponente e le amministrazioni, come se il fatto stesso di possedere un terreno di qualunque natura essa sia, non importa se è edificabile, perché queste trasformazioni di cui sto parlando sono trasformazioni di natura privatistica, no? Cioè io possiedo un terreno agricolo, faccio un accordo con la regione, per carità la legge lo consente, però la legge dovrebbe invece contenere e limitare queste possibilità. Cito uno degli esempi straordinari che siamo riusciti a bloccare grazie al lavoro dei comitati di Bassano, in particolar modo dell'associazione Aria. Cito l'esempio di Via Rivabianca e la tentata speculazione su 300.000 metri quadrati di area, no? In cui da una parte più della metà, quasi due terzi, avevamo visto il promotore essere addirittura il tribunale fallimentare di Vicenza e dall'altra invece una società del commercio su vasta scala, no, del posto, no, che si era immaginata di cedere la propria parte di questi 300.000 metri quadrati, no, a un'azienda che produce caldaie, produce prodotti, diciamo, destinati alla meccanica sostanzialmente, che produce impianti di riscaldamento, insomma, di tipo industriale, che aveva bisogno di espandersi, no? La partita era stata condotta con una trattativa, quasi un accordo, il comune faceva il figurante, stiamo parlando ancora prima delle elezioni amministrative di questo anno, no? E il giochetto gli si è sbriciolato in mano, perché il coinvolgimento di questa azienda terza, no, non aveva messo in campo la possibilità di recuperare altri spazi. Cosa ha fatto? Vi do una notizia, insomma, non siamo riusciti a fermarla, ma è semplicemente una questione di tempo. Se noi poi andiamo nel Trevigiano, queste trasformazioni le abbiamo viste ad alcune decine, insomma, no, tra il Trevigiano e il Vicentino. C'è una grossa trasformazione nella zona di Trevignano, dove addirittura si litigano la rotatoria dal casello da una parte all'altra della zona industriale che si è ampliata in prossimità del casello. Per cui il promotore immobiliare che ha fatto il McDonald's vorrebbe avere la rotatoria dalla sua parte. Ecco, situazioni di questo tipo. L'altra partita grossa della trasformazione del territorio è il TAV. Il TAV, il treno ad alta velocità, che è diviso in due lotti tra Verona e Vicenza e poi ci sarà Padova, ma in questo momento il tratto Vicenza-Padova non è neanche nella progettazione ed è anche lì una grossa partita di consumo di suolo, perché il cantiere sta occupando in maniera che poi non vengono più restituite quelle aree di cantiere. Ci sono la zona del Veronese, la zona dell'Ovest Vicentino, con grandi aree di cantiere, con grandi costruzioni, per carità, e quindi c'è una specie di autostradalizzazione, cioè praticamente il TAV diventa una sorta di autostrada ad alta velocità, non servirà la mobilità locale delle ferrovie regionali, che peraltro sono apparentemente in rinnovamento, ma si tratta semplicemente di un cambio delle macchine, cioè si ammodernano i mezzi, ma le linee non è che vengono moltiplicate, si moltiplicano le linee per l'alta velocità. E l'alta velocità non è che si ferma, non è che può trasformare la mobilità dei veneti da automobilistica a ferroviaria, no? Ecco, e su questa partita rimane sempre il nodo, appunto, della connessione tra mobilità su gomma e mobilità su ferro, e non si costruiscono nuove stazioni. Non ci sono nuove stazioni, faccio un esempio molto chiaro su questa mancanza, non si prende il treno della connessione ferro-gomma. L'esempio classico è nell'Ovest Vicentino, è Montecchio Maggiore. Il TAV passa per Montecchio Maggiore, predispone la deviazione ferroviaria, e l'ipotesi di, c'è un progetto della nuova stazione di Montecchio Maggiore, che sarà, è una stazione evidentemente non per il TAV, per la viabilità, per la ferrovia regionale, ma non la costruisce. Rifà alcune stazioni perché conviene al TAV, rifà le stazioni, parlo dell'Ovest Vicentino perché è quello che conosco meglio, di Montebello, di Altavilla e di Montebello, anche di Lonigo, alcune le rifà, le trasforma, perché ci deve passare un treno che deve viaggiare, se va bene, a 130 km all'ora, no, in stazione, e quindi deve garantire dei livelli di sicurezza per chi si trova in banchina. Ecco, questa è un po' la situazione, che la situazione della mobilità, che in realtà è una scusa per aumentare la trasformazione del territorio. E dietro a queste trasformazioni ci sono delle posizioni da parte di chi governa che non tendono a mettere un limite, un freno. È tutto strategico in questo momento. Figuratevi che in previsione delle Olimpiadi, no, la pedemontana e la viabilità ad essa interconnessa è tutta fatta con questa... Non, la pedemontana praticamente non è più un'infrastruttura che serve semplicemente all'attraversamento est-ovest in questo mitico corridoio numero 5 che doveva andare da Lisbona a Kiev. A parte che a Kiev c'è la guerra adesso, no? E quindi io non vedo nessuno che difenda, non sento nessuno che difenda questo corridoio per andare a Kiev. Addirittura c'è qualcuno che dice che Kiev stia dalla sua stia là dove è, insomma, no, che se la può discutere, che non deve entrare in Europa. C'è qualcuno che ed è al governo della nostra regione, il primo di questi è Salvini, e con la Lega che gli va dietro, no? Quindi il corridoio si fermerà dove si fermerà. Intanto hanno fatto solo il tratto di 95 km. Perché ecco, la pedemontana dunque non è più allineata in questo corridoio, era un pretesto, è allineata invece nel corridoio Milano-Cortina. È strategica, è diventata strategica per andare a vedere le Olimpiadi. Quindi faremo le premiazioni a Milano e poi rapidamente potremo raggiungere. Se voi andate a vedere i cantieri che ci sono al Bellunese, vi viene male allo stomaco su come stanno trattando le persone che abitano lì. Sono esperienze che noi abbiamo già vissuto con gli espropriati, no? E per cui ci sono tutte
come
opere strategiche.
Vedere la pedemontana qui?
Sì, esatto, ma anche ma l'esperienza di Pedemontana sul fatto che sono messi sotto i piedi le espropriazioni, no? Con gestioni borderline dei cantieri, dei tunnel, delle circonvallazioni nuove per raggiungere, per entrare nelle valli del Cadore che portano a Cortina, no? Sono paurose, no? Paurose, no? Io mi domando perché lì non abbiano usato il progetto di finanza, no?
Usato?
Il progetto di finanza.
Ah.
Il project financing mitico, project là financing. Non si usa, si lavora per appalti, per carità, sono gestiti dal Comitato per le Olimpiadi e anche lì è un'altra partita interessante, perché se io poi ovviamente trasformo la viabilità, come ho detto prima, si porta a una dote, diciamo, no, che è sempre quello della densificazione delle costruzioni attorno ai nodi, complicando poi la vita perché non siamo in grado di tenere le costruzioni lontane dalle strade. Noi come Veneto il meccanismo è quello di non essere riusciti a gestire questa urbanistica.
C'è stato un momento in cui
è una cosa che i veneti non hanno mai capito, no? E non vogliono capire e non hanno ancora cominciato a pagare abbastanza per queste cose. Faccio una strada, ci devo costruire 200.000 robe attorno, no? Ma che roba è, insomma, no? La strada serve per viaggiare, devo riuscire a muovermi, no? Non posso intasarla di nuovo, no? Devo fare un ragionamento di questo tipo, devo accettare di subire dei no su questa cosa, no? Il Veneto questa questione non l'ha mai, cioè questo stravaccamento della dote delle infrastrutture nel Veneto e dello stravaccamento del cemento, no? È un problema molto serio, non siamo in grado di affrontarlo, non siamo in grado di dire di no alla si può dire di no, a Bassano è stato detto di no alla speculazione, perché quell'operazione di 300.000 metri quadri di Bassano era una speculazione bella e buona.
Ed è stata superata.
Cioè, guardate che a Bassano la speculazione era arrivata a proporre la trasformazione urbanistica di due terzi dei circa quasi 200.000 metri quadrati senza avere il titolo urbanistico, cioè la proprietà dei terreni. C'era un'ipotesi di acquisto all'asta e quindi con la promessa di acquisto all'asta nei 30 giorni che intercorrono tra la candidatura all'asta e poi ho 30 giorni per fare il deposito, no? Quindi vinco l'asta, diciamo, no? Si sarebbero garantite le trasformazioni urbanistiche. Noi abbiamo bloccato questo passaggio perché tu puoi trasformare un'area, no, da agricola ad edificazione con 2.000 vincoli, perché quell'area aveva 2.000 vincoli di tipo ambientale, serviva a impedire, era un paleoalveo del fiume Brenta addirittura, quindi aveva delle capacità di infiltrazione dell'acqua notevole, insomma, eccetera, no? Siamo riusciti a impedirlo rivendicando nei confronti del comune, chiedendo ripetutamente la titolarità della proprietà, perché la trasformazione urbanistica la può chiedere solo il proprietario, non uno che ha promesso di comprare all'asta. E lì poi non vi racconto i mascheramenti sono tuttora in campo sulla Pedemontana, e poi casomai faremo un approfondimento sulle ultime vicende di Pedemontana, perché sembra una questione risolta, non lo è affatto, perché se funzionasse la regione non vorrebbe cederla allo Stato. La regione ha programmato la cessione allo Stato. Salvini, dovete tenere presente che il suo consulente tecnico principale a Roma per il ministro delle infrastrutture è l'ingegner Pellegrini, che è stata, insomma, no, il responsabile unico del procedimento di Pedemontana, quindi ha una visione molto chiara di questa questione. E una proposta lanciata dal ministro Salvini è quella di portare sotto il mantello protettivo dello Stato una serie di opere che sono in difficoltà o che comunque possono essere restituite allo Stato. Tra queste è il caso di Pedemontana.
E perché secondo te non può?
No, non può perché, cioè, non si può chiedere l'autonomia. Cioè, allora, l'autonomia infrastrutturale, le deleghe autonomistiche sono già state date alla Regione Veneto e riguardano la sanità, ma questo è ormai da quando è stata istituita la Regione, quindi a metà degli anni 70, le regioni progressivamente hanno ricevuto la delega sulla sanità. Poi hanno ricevuto anche la delega sulla gestione infrastrutturale e quindi la Regione Veneto, in particolar modo su Pedemontana, ha fatto un accordo governo Galan, governo Berlusconi. L'attuazione della Pedemontana la facciamo noi, ha detto Galan. Ma Galan non era lui che era un matto, cioè, c'era tutta la coalizione che è la stessa che governa adesso, cioè non è che stiamo a raccontare 30 anni, insomma, e stiamo parlando di questo accordo, la data di questo accordo è 2003. Quindi la delega passa dal governo alla regione per l'attuazione dell'infrastrutturazione della regione Veneto attraverso il progetto di finanza della Pedemontana. Questo accordo si può rivedere, ristrutturare, no? Però il paradosso è: perché me ne devo liberare? Perché se funziona tutto? Perché me ne devo liberare se hanno lanciato in pompa magna il raggiungimento dei livelli di traffico previsti e che avremo, però hanno anche aggiunto che avremo 9 anni di buchi. Quindi dal 2020 al 2029 dobbiamo andare in perdita. Attualmente le perdite scritte nel bilancio regionale sono di 113 milioni e potrebbero aumentare. La cosa, i documenti che io ho potuto consultare, che poi in questo momento è difficile anche ottenerli per una serie di meccanismi, che c'è un meccanismo dilatorio nel tempo, no? In pratica io non recupererò mai le perdite. Cioè, se è vero, come hanno dimostrato con un documento che è stato presentato in Consiglio regionale, che c'è questa perdita per 9 anni, quindi fino al 2029, ma diciamo fino al 2030, 2035, no? Avremo delle carenze di traffico. Se si va a analizzare, che poi hanno prodotto un documento addirittura del 2017, che secondo me non hanno neanche presentato alla Corte dei Conti, perché dimostrava che il tasso interno di rendimento, cioè la redditività dei flussi di cassa in Pedemontana, sarebbe stata negativa alla fine, perché se mi mancano 10 anni di... ho 10 anni di perdite, cioè non mi faccio a dire che il tasso interno di rendimento era addirittura all'8%. Noi avevamo sempre detto che doveva essere, che era sotto l'1%, e l'1% non si poteva fare al progettatore di finanza. Secondo me non l'hanno presentato in Corte dei Conti. Noi abbiamo fatto presente, siccome questo documento l'avevamo allora, la Corte dei Conti ci rispose che per avere il danno erariale, perché facemmo una segnalazione per il danno all'erario, no? C'è una perdita di 100 milioni all'anno, più o meno, insomma, avevamo preventivato, ci deve essere effettivamente il passaggio di cassa, no? Cioè la regione effettivamente deve coprire il finanziamento in questo modo, e quindi finché è scritto solo non c'è il danno all'erario, e quindi ce la mettemmo via questa questione. Adesso torna fuori, viene detto per placare gli animi, no? C'ho le perdite, avevamo scritto che c'erano 9 anni di perdite, no? Ecco, però la cosa strana è che quando uno va a guardare, diciamo, dal 10° anno, l'11° anno, non è che recuperano i 9 anni di perdite, si riallineano con lo studio, quindi con lo studio iniziale che era alla base del nuovo contratto di concessione che Zai ha sottoscritto nel 2017. Qual è il punto su questa questione? Vuol dire che la Pedemontana perde per 10 anni e dopo non riesce più a recuperarli. Quindi c'è un buco. Questo buco è definitivo, non deve essere ripianato dalle tasse. Ecco, l'altra questione che è all'ordine del giorno, dalle tasse, è l'aumento dell'IRAP. Cioè la Regione Veneto ha aumentato l'imposta sulle attività produttive e contemporaneamente Zaia recentemente, qualche giorno fa, insieme all'assessore De Berti, ha dichiarato, questo lo riporta il giornale di Vicenza, che avrebbe ribassato i pedaggi. Allora, se si ribassano i pedaggi vuol dire che il debito aumenta, non siamo in grado di contribuire, certo. Vuol dire che lo dobbiamo prendere da altre, certo, parti, certo. Secondo me una quota dell'IRAP verrà usata per pagare la Pedemontana, che tu la usi azienda o che non la usi la Pedemontana, la paghi attraverso l'aumento dell'IRAP. Sei contento? Perché nel Corriere del Veneto addirittura Zaia dice che devono essere contenti di pagare in più l'IRAP le aziende venete, no? Io direi proprio di no, invece no, perché li stai prendendo per il naso. La cosa che mi ha stupito di più è il silenzio delle categorie rappresentanti degli artigiani, dei piccoli industriali, dell'impresa veneta, no? Che in questo momento sta subendo una battuta d'arresto pesantissima in funzione del fatto che il Veneto, la produzione del Veneto dipende da quella tedesca ed è molto legata alla produzione tedesca, non solo nel campo dell'automotive, per fortuna, però anche in quello che non è legato alla produzione automobilistica, ha un rallentamento, perché se si rallenta di 4, 5, 6 punti in Germania, noi ci andiamo dietro, perché lavoriamo per loro alla fine, non nel Veneto. Non solo per loro, per fortuna, però uno dei mercati una volta era... Ed è anche queste ragioni che spingono, avevano spinto a dire la Pedemontana serve per andare a Kiev verso est, bla bla bla. serve proprio per niente, a quello serve per altre cose. E la partita dunque è proprio della mistificazione che c'è sulla narrativa di Pedemontana. Per cui io posso ridurre, ma è una truffa legalizzata, cioè accettiamo di essere menati per il naso, no? Sono tutte soluzioni improvvisate su Pedemontana, che finanziariamente sarà un costo gravissimo. E la prospettiva è che la regione, no, ci debba mettere molto dalle casse del bilancio regionale. È un discorso che abbiamo già fatto. Qual è la media del bilancio di previsione che abbiamo davanti? È una media di 300, deve produrre 300 milioni all'anno. Qualcuno dice che ci si può accontentare di meno, sì, ma vuol dire che per gestire la Pedemontana nel tempo, no, dobbiamo tirare fuori i soldi da qualche altra parte, ed è da lì che viene fuori il progetto di darlo alla regione, perché le strade, come gli ospedali, come i servizi sociali, come le scuole, non sono dei costi. Non sarebbero dei costi, ma sarebbero degli investimenti. E gli investimenti non puoi valutarli sul fatto di quanto mi è costato. Quindi è un investimento che fa lo Stato. Ma il progetto non è partito come un investimento, perché se fosse partito come un investimento, noi stiamo sostenendo che avremmo risparmiato un 30%. A chi è andato questo 30% in più? Al sistema finanziario, che ha prodotto i soldi per darli alla società privata, alla società dei Dogliani, la SIS, per metterli nelle casse dei costruttori. E con questo sistema abbiamo finanziato il sistema dei subappalti, abbiamo dato ossigeno a un po' di imprese che potevano continuare a lavorare, ma poteva farlo direttamente Regione Veneto, come lo sta facendo direttamente sulla Venezia Trieste. In realtà noi abbiamo finanziato il sistema di JP Morgan, il sistema dei produttori di denaro. Tu schiacci un bottone sul computer e produci il denaro da fare. Il progetto di finanza di Pedemontana ha preso anche dei premi, è un progetto, si chiama di Greenfield, cioè il campo è già arato ed è già germogliato, perché alla fine, per stare in piedi questo progetto, dopo 5 bocciature sui mercati internazionali, è passato alla sesta o la settima volta nel mercato di Dublino, il mercato finanziario di Dublino, no? Lo stock exchange di Dublino, con la garanzia di Regione Veneto, il garante. E quindi questo garante finale non è in grado di sostenere, cioè io credo che la partita dello Stato intervenga. Guardate che nel 2015 il governo Renzi disse: noi non garantiamo. Cassa Depositi e Prestiti fece un'analisi per prestare, essere lei la prestatrice di denaro. Qualcuno dice ci hanno mollati i ragionamenti dei deputati leghisti o dei consiglieri regionali. Tipo, io l'ho sentito dire questo dall'allora segretario regionale della Lega, che era Tony Da Re, me lo disse di persona al telefono, perché lo cercavo di convincere che era una battaglia che si poteva condividere, no? Quello di dire va bene, revisioniamo il contratto su Pedemontana. Invece noi non hanno avuto coraggio. Allora c'era anche il Movimento 5 Stelle, che nel Veneto aveva un certo peso, una serie di deputati, non ebbero il coraggio di farlo, no? Onestamente. Adesso però noi stiamo sostenendo che si può fare ancora la revisione del contratto. E comunque non ebbero il coraggio di dire non andiamo avanti in questo progetto di finanza, non vi siete finanziati, stop. 2017 anni fa sta roba qua, era all'ordine del giorno, perché se tu per la terza volta, tra l'altro Zaia si dimentica sempre di citare la prima convenzione che lui ha firmato nel 2013, lui ha accettato di firmare una convenzione, l'ha firmata Chisso, va bene, ma in cui la garanzia dello Stato e della Regione, quindi visto che l'accordo era Regione-Stato, faccio io la Pedemontana, quindi le garanzie erano regionali, 20 miliardi alla fine si rischiava. Su quel piatto noi avevamo messo una fish come Regione Veneto di 20 miliardi, se andava tutto male. Adesso lui dice, beh, io l'ho ridotto perché l'ho portato a 13, più i costi di costruzione fa 15, per cui cioè, fate voi se la questione è risolta. Secondo me la questione non è risolta, la scorciatoia che stanno prendendo è di ributtarla a mamma Stato, lo Stato italiano. Quindi l'autonomismo, il campione del referendum, quello che ci dice, beh, possiamo vincere il referendum senza avere il quorum, quello sull'autonomia che si prospetta al nostro orizzonte, no? Chiede però l'aiuto del governo italiano per risolvere un problema di gestione, come se fosse, scusate, non voglio offendere nessun altro, come se fosse una qualsiasi regione sprecona o una qualsiasi regione ladrona del sud. Non voglio offendere nessun meridionale, io sono di origine, mio padre è sardo, quindi non voglio offendere nessuno, però si comportano in questo modo, alla faccia, vorrei dire anche dell'anticamera del cervello, perché vuol dire che loro nella loro visione pensano con la loro autonomia di fregare qualcuno.
Ma loro chi?
Loro chi? Chi sostiene l'autonomia di questo paese? Chi sostiene l'autonomia differenziata pensa di fregare qualcuno, come ha fatto con Pedemontana alla fine. Guarda che Pedemontana si può raccontare tutto quello che si vuole. Io poi, tra l'altro, sono testimone che il traffico su Pedemontana, proporzionalmente rispetto all'inizio, è cresciuto. Io insegno in un liceo artistico a Vicenza e insegno anche in un altro liceo artistico che è a Nove, a Bassano. Devo dire, lo riconosco, cioè c'è un flusso di traffico, ma non è ancora uguale a quello che c'è fuori dall'autostrada, perché io faccio la Gasparona almeno una volta a settimana in orari di punta, perché le mie classi sono al pomeriggio, quindi a mezzogiorno sono in Gasparona, la Complanare, e alle 5 della sera, più o meno fino alle 5 e mezza, 6, torno indietro, faccio quindi 9 Trissino, ecco. E vedo oggettivamente che ce n'è di più di quando l'hanno aperta, era ovvio, no? Ma insomma, no? È come dire, per fare un esempio, visto che hanno citato, abbiamo raggiunto i 21.000 veicoli traffico medio giornaliero, bla bla bla, sono più dell'A31, però si dimenticano di dire che in A31, no, ci sono tre vie di comunicazione, cioè la Piovene, Rocchette e Vicenza ha tre complanari, ha due complanari, cioè alla Schio Vicenza, che è una statale, e poi alla Tiene Vicenza. E su queste due strade provinciali ci sono tante macchine, quante ce ne sono, vuol dire che ce ne sono fuori dalla 31, ce ne sono il doppio. Cioè, siamo dell'ordine di 20-22 mila veicoli sulla provinciale da Schio verso Vicenza e sulla provinciale da Tiene verso Vicenza. La Piovene Rocchette, cioè diciamo la tiene Vicenza Nord, no? Ha più o meno gli stessi veicoli ed è la stessa cosa, cioè, ma oltre quel numero lì non credo che si possa andare oggettivamente, quindi è da lì, perché per non avere bisogno di pagare la Pedemontana dovrebbe arrivare al 52.000, ma queste cose qui le abbiamo già dette altre volte. Il vero aggiornamento qual è il vero aggiornamento sulla Pedemontana e sulla logica che sta dietro? È quello che abbiamo visto, si vede chiaramente sull'alta velocità. Perché c'è una relazione tra Pedemontana ed alta velocità? Perché l'obiettivo, al di là dell'esito, l'esito di queste infrastrutture è un elemento secondario. L'obiettivo è finanziare una serie di attività che tengono in piedi un sistema industriale legato al cemento, al calcestruzzo, che è una filiera proprio di industriale, il prodotto interno lordo, non so come dirlo, no? È basato su sta roba qua, no? E quindi la cosa importante non è l'efficacia della velocità del treno in quanto tale rispetto al territorio, ma è l'efficacia del treno come cantierizzazione, cementificazione della linea. Lo si vede benissimo tra Verona e Vicenza, cioè è un'autostrada sopraelevata dove passa una ferrovia, con piloni, con terreni, con tutti i riporti di calcestruzzo sotterraneo, eccetera, no? Salvo poi accorgerci, come siamo riusciti a fare noi, che questi calcestruzzi inquinano il territorio. Ad esempio con cosa? Con i perfluorati alchilici, con i FAS. La Pedemontana è l'unica opera che in Italia ha dovuto mettere due filtri a carbone attivi, e li deve fare perché gliel'ha ordinato la provincia, il settore ambiente, nel tunnel di Malo Castelgomberto e nel tunnel di Trissino. Sono due gallerie naturali che l'abbiamo dimostrato, abbiamo costretto ARPA a fare le analisi e ARPA ha fatto bene il suo lavoro. Devo dire che è meritorio in quel caso l'intervento di ARPA, che aveva, diciamo, delle colpe da farsi perdonare sulla Miteni, quindi lì ha agito in modo chiaro. L'esito qual è? Non si può bloccare il tunnel, non si può bloccare il tunnel sud, la galleria di Sant'Urbano a Trissino, non si può bloccare, però inquinano e abbiamo scoperto che i FAS non solo vanno a sud verso l'Onigo, ma vanno anche in su. Ma non era possibile. Chi è stato a inquinare? È stata l'autostrada, la Pedemontana Veneta, per cui abbiamo i FAS a Isola Vicentina, abbiamo i FAS a Malo, nei Pozzi, e in più, quindi per evitare questa operatività, diciamo questo inquinamento, che però nei Pozzi non è possibile togliere ormai, perché dalla galleria Malo sono 6 km di tunnel in roccia, no? E i cementi lì che sono stati usati con dei carichi e delle presenze di FAS tali da costringere l'ARPA a ordinare a Santo Mio l'inserimento di una batteria di pozzi di filtri a carboni attivi nelle acque di uscita dal tunnel Malo-Castelgomberto e lo stesso in quello di Trissino, tunnel Sant'Urbano, perché anche che è dietro la Miteni, ma siccome è più alto, geograficamente è un po' più alto, non può essere stata la Miteni a inquinare quel pozzo. È stata l'Este, perché le acque che inquinano sono insorgenti. Siccome la batteria di pozzi attorno al sito Miteni ha dimostrato che la galleria inquina per conto proprio l'area che prima non era inquinata, quindi abbiamo due filtri carbonativi. È l'unica autostrada d'Italia che è riuscita a vincere il premio mondiale, diciamo, dell'inquinamento, perché già prima di entrare in servizio è venuto fuori che il cemento e come fa il cemento a portare i FAS? Beh, guardate, è facile, perché l'abbiamo dimostrato per tabulas, per documenti della provincia di Vicenza, dell'ufficio ambiente della provincia di Vicenza e dell'ARPAV. Cioè loro hanno comperato un prodotto che si chiama Mape Quick 1000 perché aveva 1000 nanogrammi e se lo sono fatti customizzare, cioè se lo sono fatti personalizzare, e per evitare il sequestro
che del cosa vuol dire?
L'hanno personalizzato. Cioè, io ho bisogno di una miscela molto più potente di FAS nel prodotto che mi hai dato. E quindi loro, per evitare il quarto sequestro del tunnel, perché ne avevano subiti tre, per evitare il quarto sequestro si sono autodenunciati, hanno dichiarato che non sanno come mai, ma hanno delle cisternette in cui il Mape Quick 1000, invece di essere 1000, era 243.000 nanogrammi. Allora, se aprite la scheda della Mapei, perché adesso facciamo nomi e cognomi, questi grossi, se aprite la scheda della Mapei, guardate la scheda tecnica del Mape Quick 1000, che è un accelerante di presa. Il Mape Quick 1000 serve per fare in modo che il cemento indurisca in poche ore, in poche ore, proprio in 2-3 ore, in 2-3 minuti. Guardate che il tempo di consolidamento del calcestruzzo è 28 giorni per legge, no? Allora, se io devo fare operazioni mezz'ora dopo, devo accelerare questo, devo essere in grado di garantire la presa del cemento in modo tale che gli uomini che vanno sotto al lavoro, non le macchine che passano, noi clienti, gli utenti finali, ma quelli che fanno i lavori, devono essere sicuri che non gli coli in testa il cemento, oppure eccetera, oppure che l'acqua non lo distrugga, non lo rovini, insomma, l'eccesso di acqua, no? E quindi usano questi prodotti, queste miscele altamente modificate, e nella scheda tecnica del prodotto c'è scritto che è possibile personalizzare in base alle richieste.
Senti, in mezzo a tutte
queste scelte,
ma l'intervento giuridico delle le istituzioni qual è?
Zero. L'intervento giuridico delle istituzioni su queste cose non è in grado di prendere delle decisioni semplici. Io mi appello alle opposizioni che mattina pomeriggio sono riunite a Padova, in particolare una tipo Veneto che vogliamo, poi erano presenti anche il Partito Democratico, eccetera, cioè le opposizioni della Regione Veneto sostanzialmente. Io non so cosa vogliono fare, ma per esempio una delle questioni più semplici sarebbe quella di proporre, no, l'azzeramento dei progetti di finanza. Oppure non vogliamo azzerare il progetto di finanza perché c'è nella legislazione nazionale, no? Guarda che questa proposta l'avevo fatta anche il Movimento 5 Stelle nel 2018, è finita in niente, cioè non hanno avuto il coraggio di farla, però si può fare, io ho fiducia nelle persone che possano capire dove sta la questione, no? Qual è il punto, no? Cioè, se tu vuoi fare un progetto di finanza, devi avere i soldi. Guardate che si sta riproponendo la questione di Pedemontana. Che soldi mancavano quando sono partiti? Mancavano 364 milioni degli espropri. E quindi tu devi dire, come Regione Veneto, dal punto di vista giuridico, che vuoi fare l'opposizione, lo puoi fare, no? Voglio fare una legge che devi avere i soldi, vuoi fare il progetto di finanza di Pedemontana oppure della Treviso Mare di adesso, no? Devi avere cash, cioè se non li hai te li devi far dare da una banca e quindi devi depositare una fideiussione bancaria, non assicurativa, bancaria, corrispondente alle somme che tu dei terreni che esproprierai. Quindi vuol dire che se non li hai cash, i soldi, te li fai prestare, perché l'attività di progettazione di finanza alla fine prevede che tu vada ad avere la disponibilità per fare l'esproprio che non riesce a fare il governo pubblico, l'ente pubblico. Cioè la regione probabilmente non aveva 360 milioni da mettere nel progetto di Pedemontana per fare gli espropri e renderli disponibili. Nel tempo voleva dire, guardate che 360 milioni, tra l'altro per dire, è un canone di disponibilità di un anno che dobbiamo pagare adesso. Cioè, capite qual è la proporzione? Allora, io mi sembra normale che rispetto alla tua domanda venga discusso questo tema, che è la progettazione di finanza, non vogliamo toglierla, abolirla nel Veneto? Va bene, allora diciamo che si fa con queste regole, quali? Dovete avere i soldi degli espropri, non ce li avete quando fate la gara? Depositate una garanzia bancaria, una fiduciazione bancaria per l'importo di esproprio. E questa cosa qui è tornata all'ordine del giorno nel momento in cui la SIS si è candidata per fare la Treviso Mare. Sono 30 chilometri, anche meno credo, no? C'è una dichiarazione che il Corriere del Veneto ha riportato dei responsabili della SIS, cioè i Dogliani, che dicono: beh, per adesso non se ne fa nulla perché non abbiamo i fondi. Quali sono i fondi? Devo fare gli espropri. La regione aggiudica la Treviso Mare di nuovo alla Pedemontana Veneta, alla SIS, l'attuatore della Pedemontana Veneta. Senza tener conto delle magagne che ci sono state in Pedemontana, io spero che venga fuori una serie di cose di cui poi parliamo, insomma. E però non gli chiede: ma allora però i soldi ce li hai, vero, no? Cioè glielo chiederà prima, no? No, non glielo chiede, sono i Dogliani che dichiarano: beh, non ce li abbiamo. E ci sono, in questo senso c'è un articolo del Corriere del Veneto di qualche settimana fa che parla chiaro su questa cosa. Allora io dico: cosa si può fare? Facciamo una legge regionale in cui diciamo: vuoi fare queste robe qua? Devi avere i soldi. Vedrete che... Beh, come con gli ospedali, no? La stessa cosa, no? Poi l'altra questione è... la progettazione di finanza, insomma, noi stiamo... Come se non avesse creato dei disastri, no? Cioè la progettazione di finanza in sanità e nei servizi sociali ha creato dei disastri.
Per questo,
perché
ti ho domandato sulle istituzioni qual è la posizione.
Cioè, dopo tutti questi anni che sono passati non abbiamo il coraggio di dire che questo strumento va abolito oppure va ridotto, ma è lo stesso meccanismo del consumo di suolo. Poi perché non si ha coraggio di dire di no? Perché ha tenuto in piedi, non dico che abbia tenuto in piedi i Dogliani, potremmo stare in piedi anche andando a fare qualcos'altro, insomma, no? Oppure l'Impregilo, oppure la WeBuild, oppure altre società che gestiscono queste cose qui. Ha tenuto in piedi il sistema delle piccole imprese, cioè il presidente di ANCE Veneto, che era un imprenditore di Schio negli anni 2010-2020, no? Prima del Covid, no? Era un imprenditore di Schio, no? È stato in piedi, come tanti altri hanno resistito alla crisi del 2010, quella della bolla speculativa, con questi appalti, con questi meccanismi. Cioè, ve lo ricordate la crisi delle due banche venete, no? Banca Popolare di Vicenza e quella di Treviso, mi sfugge il nome in questo momento, ma comunque penso sia chiaro, no? Ecco. Poi c'è un'altra questione però in ballo, no? Per esempio, no? Abbiamo fatto questi accordi, no? Oppure subiamo lo strapotere di RFI sui progetti di TAV.
Delle
ferrovie, no? Lo subiamo lo strapotere. Perché? Perché Italia Nostra, per esempio, a Vicenza, nel lotto numero 2, quello i 6 km di attraversamento di Vicenza, ha vinto al TAR Veneto. Cioè, ha dimostrato che la valutazione di impatto ambientale era insufficiente. Allora, di tutte le magagne che avevamo tirato fuori, a cui io ho partecipato, le questioni sanitarie, l'uso... Cioè, tenete presente che a Vicenza, per fare il cemento del TAV, usano l'acqua inquinata dai FAS. Cioè, hanno progettato questo, che poi ci mettono i filtri a carbone attivo, ma all'inizio non c'è mica scritto nella relazione che il TAV avrebbe e non li ha usati i filtri carbonativi nell'area di Brendola, di Montecchio Maggiore, di Montebello, dove c'è i dove sono i FAS. Ha pescato l'acqua sottoterra, inquinata dai FAS, e ci ha fatto il cemento. E su questo è incontrovertibile questa cosa qui. C'è lo stesso meccanismo di aumento di un tipo di FAS.
Quindi c'è un sovrappiù
nei pozzi di Brendola.
Un cumulo di...
Sì. Cioè c'è un Tana libera tutti per questo tipo, questo sistema, che non è il sistema infrastrutturale, è il sistema di salvataggio,
ma è
il sistema pubblico di salvataggio delle imprese private.
È un accumulo continuo di inquinamento?
Sì, sì, c'è il problema più grosso che io discuto sempre, cioè sono
stai
sempre
al microfono.
Critico, sì, sono sempre critico con gli amici, con i gruppi, perché in realtà la campagna in questo momento si sta concentrando sull'uso personale dei FAS. Cioè, se voi guardate i prodotti di bellezza, la cosmesi usa i FAS, oppure l'alimentazione, devo essere informato, quindi evito i prodotti alimentari inquinati. Cioè, sono io che mi devo andare a domandare dove l'hanno fatto quel cibo, che poi le informazioni non sono pubbliche, eccetera. In realtà c'è un veicolo potentissimo che nonostante l'inquinamento, no, grossissimo di Trissino, che ad esempio a Trissino, cioè nel ground zero intorno alla Miteni, a 2 chilometri dalla Miteni, hanno utilizzato lo stesso criterio. Ma dirò di più anche, no? Cioè questo nascondimento, perché dico questo nascondimento? Perché se io penso alla storia delle associazioni che si occupano di questo meccanismo, cioè Medicina Democratica, Lega Ambiente, no, dei FAS, no? Vado a vedere che sono nate quando a Seveso l'ICMESA buttò in giro a Meda, cioè nei comuni con termine, buttò la diossina in quel modo. E quindi si creò una mobilitazione. Guardate che Legambiente nasce da quelle mobilitazioni, Medicina Democratica forse c'era già, ma comunque si strutturano attorno a quella cosa. E siccome l'inquinamento era... andava a colpire la salute delle persone direttamente, cioè non è che io dovessi mangiare l'acqua, cioè gli è arrivata la nube tossica in casa, ecco, e quindi alcune signore, alcune donne erano incinte e si prospettò un problema molto serio, perché la diossina è interferisce con la crescita del feto, modifica geneticamente in modo particolare lo sviluppo del feto, eccetera, no? E quindi il governo, che allora mi sembra fosse il governo Andreotti, no? Arrivò a proporre l'aborto a questo gruppo. Ovviamente dovevi essere nella zona rossa, no? Seveso, certo. Meda credo fosse, poi c'era un altro comune di cui non ricordo e quindi sì, si aprì una batteria di consultori, furono chiamate le donne, no? E le donne dove presero coscienza di questa cosa. Allora, noi siamo nel meccanismo dei FAS, no? Abbiamo le cosiddette mamme no FAS, scusate se lo dico diritto così, no? Non siamo ancora riusciti a capire che c'è un meccanismo perverso, nonostante le proteste a decine di migliaia, con manifestazioni a decine di migliaia di persone, e questi hanno continuato a inquinare con altri strumenti, con altri mezzi, ad esempio il calcestruzzo. Cioè io mi faccio la calza domani mattina, l'impresa mi dice, dobbiamo gettare in 2 ore, è tirato, poi andiamo avanti, non perdiamo tempo, perché l'economia, così tu mi paghi prima anche, no? Cioè ti dice, finisco il getto, mi pagherai, vado al solaio, bla bla bla, e quindi mi inquino la casa con i FAS. Nessuno ha preso in capo questa questione, ma quanto cemento armato facciamo? Beh, tantissimo, porco cane, perché Ispra ci dice che nel Veneto siamo i primi a consumare il terreno, e non vuol dire che mettiamo giù solo asfalto, mettiamo giù cemento armato, e nel Veneto il meccanismo di ghiaia, produzione di ghiaia, produzione di calcestruzzo è centrale, è quello che fa muovere l'economia. Ecco, questi aspetti che sono legati alle infrastrutture hanno un problema serio. Quindi allora uno mi dice, va bene, detto questo lei cosa dice? Beh, insomma, non c'è nessuna riflessione su come fare senza, oppure fare o ridurre. Non c'è nessuna riflessione. Una delle riflessioni normali sarebbe togliere macchine dalle strade, fare meno strade, fare più treni regionali. Vi do un dato, perché lo ribadisco ogni volta che discuto di queste cose con chi mi dice qual è la tua proposta. Noi è 7 anni che abbiamo depositato, la proposta era interconnettiamo la Pedemontana, perché c'è, io sono un realista alla fine, no? Con le ferrovie, ci sono 6 ferrovie locali che si connettono con la pedemontana, cioè si connettono, attraversano la pedemontana da nord a sud. Allora, se è un asse di... rendiamolo efficace questa cosa, no? Vedrete che passeranno anche... se l'obiettivo è far passare più macchine, passeranno di più. Prendo l'autostrada, faccio mezz'ora di macchina e vado a prendere il treno e vado a Padova. Che ne so, ma Bassano c'è la linea diretta. Ma voglio dire, se non abito a Bassano, per andare a prendere il treno a Bassano, prendo la pedemontana, ma devo creare questa interconnessione. Se abito a Breganze e posso decidere se andare a Bassano con la pedemontana oppure andare a prendere il treno, ma non in centro a Schio o in centro a Tiene, perché la pedemontana si interconnette con la ferrovia dove c'è il casello di A31, cioè A31 ha il casello e a 100, la barriera con la pedemontana, e a 100 metri c'è la stazione ferroviaria di Montecchio Precalcino, e si danno le spalle, no? Ma faccio tre esempi banali. Se andiamo al Trevigiano c'è un caso identico anche lì, oppure ci sono le vecchie ferrovie qui abbandonate, ma si possono anche
riattivare
della prima guerra mondiale attorno al Montello, ma cioè, però nessuno ha finanziato questi progetti, no? Non lo posso fare certo io, però le idee, è un progetto che è stato abbandonato. Questo voglio dire un'ultima cosa e poi lascio l'intervento.
Sì,
voglio dire un'ultima cosa. Ci sono quattro domande, perché il nascondimento della realtà passa anche attraverso la negazione dei documenti. Cioè, qualcuno ha avuto la cortesia di depositarmi nella cassetta delle poste una stampa con due mail, una del 23 aprile e una del 7 maggio, inviate al presidente Luca Zaia, pregiatissimo presidente Luca Zaia, pregiato presidente Luca Zaia. Una è un'intimazione, l'altra è una denuncia, in cui si fanno quattro domande che noi avevamo fatto già nel 2017. Allora, cioè, avere il protocollo del ragionamento di queste cose sta diventando un'impresa, perché voglio essere sicuro che siano nella disponibilità della Regione Veneto e del presidente Zaia, no? Ma il problema più grosso è che questa stampa che mi è stata messa nella cassetta delle poste è stata rivolta a tutto il gruppo di opposizione, a tutti i gruppi, anche quelli di opposizione. Ci sono quattro domande che su pedemontana sono sconvolgenti, perché tutto questo che ho descritto, no, è un gioco mafiogeno. Cioè, genera mafia. Io sto zitto su una cosa e tu mi dai una cosa. Io sto zitto su un'altra e tu me ne dai un'altra, no? Le domande sono quattro. Dove sono finiti i soldi della progettazione? Noi lo chiedemmo. Ma guardate che su questo, su dove sono finiti i soldi della progettazione, io personalmente ho portato un esposto al GICO della Guardia di Finanza a Mestre nel 2017. Apparentemente sono stati rindicontati quale spesa del concessionario. Ma la domanda che io ho fatto alla Guardia di Finanza: ma non è possibile per caso che siano erroneamente ritornati nelle casse della SIS? Perché se io pago la progettazione, cioè loro hanno incassato 34 milioni prima ancora di pagare gli espropri, non li hanno usati per pagare gli espropri, se li sono rendicontati e questo si vede in alcuni transiti di denaro, ed è possibile guardando i bilanci. Quindi ci domandiamo, no? Questi soldi della progettazione non è che per caso sono tornati nella SIS? Non è che per caso sono tornati nella INC, che è la società dei Dogliani che controlla la SIS? Cioè,
secondo te questa denuncia è stata messa in chiaro?
No, il problema è questo, che chi scrive probabilmente ha degli interessi personali. Cioè, lui, chi mi ha mandato sta roba qua, che mi ha depositato sta busta gialla?
A parte questo, a me interessa però la domanda.
Cioè, è uno che avanza soldi probabilmente, però il punto delicato è, cioè, ma tu andrai a guardare, no? Che giro hanno fatto questi 34 milioni del progetto, no? Allora, la risposta che ci diede allora Zaia è: ma non vi preoccupate perché vi pagheranno l'esproprio. L'esproprio è stato finito di pagare nel 2019-2020, poco prima del Covid, gli ultimi. Ecco, quindi, cioè, però con 6 anni di ritardo, no? Perché doveva essere finito di pagare nel 2013, ecco. Quindi c'è prima questione. Poi la seconda domanda è questa. Noi abbiamo saputo che la società SIS nel 2011 è passata dagli spagnoli come controllo a una società italiana che si chiama INC. Dal 2011 la INC dei Dogliani, che è la società di famiglia che costruisce, no, diventa la controllante di SIS. Però ci siamo accorti che ha cambiato la partita IVA. Perché la INC cambia la partita IVA nel 2011? Lo sa la Regione Veneto che cambia la partita IVA nel 2011? E io su questo mi sono dato per vinto. Ho guardato il Silos, Silos è il sito del Parlamento italiano. Nel 94 la INC, non so se è la stessa o se n'è un'altra, ma c'è la... INC, era in associazione INATI, sezione temporanea di imprese, con la Gitto Infrastrutture, per costruire la Messina-Palermo, in Sicilia. Ecco, lì è successo di tutto. La Gitto ha avuto un'interdittiva antimafia, la Gitto, la INC no. Però mi domando se volessero magari lavarsi da un passato che... Mi domando questo, è una domanda legittima? Si può fare ancora una domanda del genere in Italia? La terza domanda è questa. Abbiamo sempre fatto presente che non ci sono i titoli di chi firma i progetti, il direttore dei lavori non attuale, quello precedente, l'ingegner Turso, l'ingegner Claudio Dogliani, che sono coloro i quali hanno firmato il progetto esecutivo e la direzione lavori, secondo noi non avevano i titoli, non ce li hanno ancora, a meno che uno dica che siccome sono il padrone della società di ingegnerie posso firmare i progetti, ma in Regione Veneto questo non basta. Devi avere un curriculum tale per cui tu devi aver già progettato opere miliardarie, no? Per esempio, no? Devi avere un curriculum. Ce l'aveva Dogliani, sto curriculum, l'ingegner Dogliani, ce l'aveva l'ingegner Turso. Secondo me non ce l'aveva, lo dico da architetto, non ce l'avevano. E questa questione è importante. Come è importante il cambio di partita IVA, no? Chi è che l'ha autorizzato? È chiaro questa questione, no? L'ultima domanda è: la società che ha fatto il progetto, che ha fatto il progetto e che avanza ancora soldi, ma comunque quantomeno colui il quale ha firmato il progetto in origine, chiudo, si chiamava IGO, ecco. E ha ricevuto il subappalto del progetto. Allora, questo subappalto del progetto preliminare, definitivo, parte dell'esecutivo, no? È una cosa che viola le norme di ANAC. La Regione Veneto, ne sei al corrente? Perché faccio queste domande, ragazzi, su questa cosa, no? Perché poi c'è tutta la teoria sul consumo di suolo che gli va dietro. Perché faccio queste domande? Perché c'è un'inchiesta che riguarda il collaudo presso la Procura di Milano, in cui sono stati messi nel mirino i collaudatori della Pedemontana. In una relazione, secondo i giornali, non proprio limpida, con la SIS. Allora, la SIS ha detto che avrebbe querelato chiunque avrebbe messo in relazione, e io non lo faccio perché i collaudatori di Pedemontana comunque sono soggetti ad di un atto restrittivo in virtù del quale non possono andare via di casa, sostanzialmente, e l'ipotesi era che avessero ricevuto del denaro per fare altre cose, non si sa cosa. La Procura di Milano ha detto questo. Adesso c'è una legge che ci impedisce anche di leggere gli atti o di riportarli, no? Però di cosa si occupa il collaudo? Si occupa del collaudo tecnico, no? E quindi deve risolvere i problemi della galleria di Malo che sta perdendo acqua e di quell'altra che si è crepata. Ma poi la cosa più importante, queste robe qua a me non mi fanno effetto che si rompano le gallerie, fanno un effetto terribile sulla gente che ci passa sotto. Mi fa più effetto il collaudo amministrativo? Queste quattro domande che io pongo devono essere oggetto dell'attenzione dei collaudatori amministrativi, perché se io trovo che il tecnico che ha firmato non ha i titoli, no, allora queste quattro domande, ci sarà qualcuno, non dico Zaia perché Zaia non mi dà retta, no, figuratevi, ma ci sarà qualcuno nel Veneto che dirà: ma se sono vere queste quattro, se le domande, le risposte a queste quattro domande danno ragione all'architetto Follesa, ci sarà qualcuno, santo cielo, veramente mi rivolgo all'Altissimo in questo momento, no? Ci sarà la giustizia, no? C'era qualcuno che dice: ma forse abbiamo in mano la leva con cui modificare il contratto, no? Risolviamola. Hanno fatto un lodo arbitrale di cui ho copia, ma non vi starò qui ad annoiare, no? Un lodo arbitrale su come risolvere le magagne di Pedemontana, no? Ma queste cose qui sono più esiziali, cioè danno un senso al progetto. E il collaudatore di Pedemontana, il collaudatore amministrativo che verifica queste cose qua, è indipendente o è dipendente? Scusami, da chi e da che cosa? Ecco, scusate,
prima un attimo solo, prima hai detto che hanno cambiato la partita IVA.
Sì.
Perché è importante il cambio della partita IVA?
Perché vogliamo, io vorrei sapere se è stato autorizzato questo clone, no? Della Inca, quella originaria che aveva il 49%, la minoranza del conto, quando c'è stata la gara dal 2009 al 2011, 2000, è prima la proposizione della SIS, viene prima, no? Ma quando finiscono il contenzioso, 2006 deve essere, no? Ma quando finiscono il contenzioso è il 2009, la giudicazione porta soggetti dentro alla SIS, gli spagnoli e gli italiani, 51% gli spagnoli, 49% gli italiani. Le società italiane sono SIPAL e Inc. S.P.A. Ecco, allora, dal 2011 si ribaltano le maggioranze. La maggioranza diventa italiana, con Inc. e SIPAL che detengono il 51%, e gli spagnoli della SACIR, della Itinera Infrastruttura, eccetera, sono due società spagnole che sono dentro a SIS, passano al 49%. È lì che vediamo il cambio di partita IVA. Cioè, quando lui diventa, quando Dogliani prende con la Inc, prende il controllo di Pedemontana, cambia la partita, non c'è più la partita IVA. Cioè, noi vediamo che c'è un cambio di partita IVA. Lo vediamo dove? Beh, insomma, qualcuno ha fatto un'analisi sullo storico presso le Camere di Commercio e si vede. Il perché l'abbiamo fatto non lo sappiamo. Io ho fatto un'ipotesi, c'è una storia di Inc, quella vecchia, quella del 94, insomma, no? Che è un po', insomma, fa... questo è scritto nei documenti, io cito i documenti del Silos del Parlamento italiano, che ha una scheda per ogni infrastruttura, anche quelle già finite, ecco. E questo mi fa pensare moltissimo, perché bisognerebbe capire chi sono i Gitto. I Gitto sono una famiglia che è stata, ha avuto un'interdittiva antimafia, una società, scusate, una famiglia, una società che ha avuto un'interdittiva antimafia. Vuol dire che avevano un rapporto diretto con una, con una, con un... Poi, per carità, magari hanno risolto il loro problema, quindi sono la Pedemontana, cioè, scusate, la Messina-Palermo è stata finita nel 2004, quindi probabilmente hanno risolto i loro problemi, anche la Inca avrà risolto i suoi problemi. Ma la domanda è: perché cambi la partita IVA e la Regione Veneto lo sa? L'ha autorizzato la Regione Veneto? Perché qualcuno non chiede a Zaia, l'hai autorizzato tu il cambio di partita IVA?
Con le tue, con gli studi, ma con le prese di posizione, con le tue denunce, con la tua presenza dentro situazioni...
Insomma, sono domande.
Sì, ho capito, ma la mia domanda è un'altra. Ecco, di fronte alla tua competenza,
sì,
non hai nessuna reazione di nessun tipo?
No, nessun tipo. Guardate che, cioè, io adesso potrei leggere qui, no? Presidente della Regione Veneto, area infrastruttura, protocollo... Poi c'è Veneto, sono tutti quanti gli organi, e poi sono gli organi politici.
Ma sai perché ti Corte dico questo? Conti, sai perché ti
Veneta,
dico questo?
Gruppi, manda una mail ai gruppi,
fermati,
ai gruppi regionali.
Sai perché ti dico questo?
Fratelli d'Italia, Liga per, Veneta.
Perché
Europa
l'autonomia
Verde.
L'abbiamo già votata.
No, ma cioè, scusate, ci sarà qualcuno che sarà andato a guardare se questo matto, no, che gli scrive, no, che probabilmente è un ingegnere, è un questo qui che scrive, no, e che mi, per, cioè, io adesso non so chi mi abbia mandato le cose nella cassetta delle poste, no, però è una mail che secondo me c'è agli atti, perché, cioè, io l'ho verificato, non ho il protocollo di Regione Veneto, e avere questo protocollo di Regione Veneto della mail che ha mandato il presidente Zaia sembra una molto difficile, perché vorrei avere la risposta. Guardate che queste cose qui però sono sul tavolo da 7 anni, da 7, perché su questa roba qua sono 7 anni che tacciono. Allora questo dopo 7 anni torna alla carica, aveva già mandato una mail 7 anni fa, e quella volta la mandò direttamente, non la mandò proprio questo signore, la mandò la società che aveva fatto il progetto, che avanzava soldi per la progettazione. Stiamo parlando di società note che adesso, se andiamo a cercare che fine hanno fatto, probabilmente sono state chiuse, no? Però probabilmente qualcuno avanza ancora soldi, no? Ma è possibile però fare una domanda, cioè capire se i titoli sono corretti, perché adesso, se vado a vedere chi è il direttore dei lavori, non è più l'ingegner Turso in Pedemontana. Non sono quasi finiti, non sono ancora finiti del tutto i lavori, no? Ci sono alcune robe da fare. C'è la collaboratrice, è un ingegnere, una donna ingegnere, che è la collaboratrice dell'ingegnere che dirigeva i lavori, che era stato arrestato nel 2014, se non mi sbaglio, 2015, nell'inchiesta in calza.
Inchiesta?
in calza. L'ingegnere in calza era il direttore generale delle infrastrutture, viene arrestato insieme al dominus della direzione lavori d'Italia, l'ingegner Perotti, che dirigeva anche Pedemontana Veneta. E quindi l'inchiesta, li arrestano la mattina, non mi ricordo più se era una mattina, li arrestano, alle 5 della sera Pedemontana ha cambiato il direttore dei lavori. Sono andati a prendere gli adesivi e a cambiare i nomi anche sui tabelloni. E scopriamo nel 2015 che il nuovo direttore lavori è l'ingegner Turso. L'ingegner Turso rimane in Pedemontana fino al Covid. Dopo il Covid, adesso da un anno, da un paio di anni, non c'è più. Non è più un direttore dei lavori, non è neanche più dipendente della SIS, non è neanche più dipendente delle società dei Dogliani. Ha cambiato vita, avrà fatto le scelte diverse. È tornata però a dirigere i lavori dopo che se n'è andato Turso. È tornata la assistente dell'ingegner Perotti, la quale non ha nessun debito con nessuno, perché anche lei fu arrestata e fermata dalla polizia nell'inchiesta in calza, però cadde subito nell'inchiesta in calza l'associazione a delinquere, e quindi rimangono i capi di imputazione ai diretti interessati, ma non ai collaboratori.
Allora,
devo dirlo per evitare allora, querele, insomma, no?
Fermare Massimo Follesa. Avete sperimentato che è abbastanza difficile, anche se quello che ha detto e quello che sente e come lo sente, ecco, è un fiume in piena per certi versi, però è un fiume pieno di notizie, è pieno di dati, è pieno di cose che sono ancora tutte aperte da risolvere. L'importante però, allora, a questo punto, io penso che la responsabilità che troviamo anche noi personalmente è quella di non continuare a fare finta che noi non sappiamo niente, a fare finta che le cose così possono continuare, a fare finta che il bene che noi andiamo avanti è pieno di cose che non funzionano. Dobbiamo tentare di recuperare un po' di onestà per quanto riguarda la realtà. Ringrazio molto Massimo Follesa.
Sono io che ringrazio la pazienza degli ascoltatori.
Pazienza o non pazienza, quello che dovevi dire lo hai spiattellato con energia e con non è volgare e non è neanche pretestuoso. È veramente qualcosa che senti dentro e che ti rode, perché così come vanno le cose sembra impossibile di essere soltanto di fronte a un muro invalicabile, purtroppo, in certi momenti. Comunque, grazie, saluto tutti quanti anch'io. Ci saranno momenti in cui non si parlerà per un'ora e mezza di fila con un'unica persona. Grazie a tutti quanti e buon pomeriggio. Ciao.
Grazie a tutti, buon pomeriggio. Ma che non avete